Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Spazio libero.
Fra le tante tragedie che ha provocato, la pandemia ha aggravato tutte le criticità del sistema penitenziario italiano e isolato ancora di più il carcere dal resto della società. E purtroppo, anche dopo che la pandemia sarà finita, i problemi che riguardano la vita di migliaia di uomini e di donne, detenuti e guardie, non spariranno. Oltre il virus è il titolo del 17° rapporto dell'Associazione Antigone sulle condizioni di detenzione, che è stato presentato online l'11 marzo. Il testo integrale del rapporto si trova all'indirizzo www.antigone.it/oltreilvirus, tutto attaccato. Alla presentazione, che Radio dalla parte del torto ripropone qui integralmente, hanno partecipato Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone, Bernardo Petralia, capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Gemma Tuccillo, capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Mauro Palma, garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone, e Michele Miravalle, coordinatore dell'Osservatorio Nazionale sulle condizioni di detenzione degli adulti. Buon ascolto.
Presentiamo il nostro consueto periodico rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia. E prima, io sono Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone. Come vedete, qua ci sono anche Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'associazione, Michele Miravalle, che coordina l'osservatorio, insieme ad Alessio Scandurra, che oggi non sarà presente, ma che è con noi col cuore e con la testa. E poi ci sono, soprattutto per ora, qui daremo la parola a breve, il presidente Bernardo Petralia, capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, e la presidente Gemma Cillo, capo del Dipartimento Giustizia Minorile di Comunità. E ci raggiungerà a breve, ci ha preparato che ci sarà, il professor Mauro Palma, garante nazionale delle persone private della libertà. Dico subito prima, per tutti quelli che ci stanno seguendo, quali saranno i tempi. Questa è una conferenza stampa, quindi non immaginiamoci un webinar lungo. Io tendenzialmente, lo dicevo prima, nelle retrovie con la Presidente Tuccillo, abbiamo imparato in quest'anno a gestire in modo razionale i webinar, e quindi noi chiuderemo entro un'ora tendenzialmente. Sappiamo che il presidente Petralia ha dei problemi concorrenti, quindi di impegni concorrenti, quindi dopo il mio intervento darei la parola al presidente Petralia. A seguire interverranno, e chiudiamo la presentazione del rapporto, Susanna Marietti e Michele Miravalle, poi la presidente Tuccini ed infine Mauro Papa, quando ci raggiungerà. Ecco, io farò una brevissima introduzione. Prima di tutto parto con un ricordo, perché mi sembra il miglior modo per onorare chi è morto durante questo anno terribile. È un anno terribile nelle carceri, è un anno terribile nella società, è un anno terribile in generale, è un anno difficile. Di questo noi ne siamo consapevoli, e quindi tutto ciò che noi abbiamo fatto in quest'anno l'abbiamo fatto nella consapevolezza che questo è un anno molto particolare, un anno molto difficile. Ricordo quindi i morti di Covid nell'amministrazione penitenziaria, i 10 poliziotti morti, i 18 detenuti morti per Covid, i 13 detenuti morti dopo le rivolte. È un ricordo a tutti loro e alla loro memoria, e questo ci deve ancora di più stimolare e spingere verso un impegno che noi metteremo con tutte le nostre energie per assicurare, diciamo, quella visione costituzionale della pena, per muoverci nel solco di quella che noi riteniamo essere la nostra stella polare, cioè la Costituzione. Noi continueremo a lavorare solo ed esclusivamente in quella direzione, visione costituzionale della pena. Ringraziamo quindi dopo questo ricordo, ringraziamo di cuore, ringrazio di cuore veramente i presidenti Petralia e Tuccillo, perché comunque noi non siamo presuntuosi, quindi il fatto di avere comunque loro che rappresentano le istituzioni penitenziarie, la continuità delle istituzioni penitenziarie, perché voi avete detto i governi vivono, cadono, muoiono. Abbiamo da poco ricordato e festeggiato i 30 anni dell'associazione Antigone. Beh, in 30 anni noi abbiamo vissuto tante stagioni, tanti ministri. Poi abbiamo sempre avuto la possibilità di dialogare con l'amministrazione, quindi a prescindere dal quadro politico. Quindi vi ringraziamo. Ringraziamo anche per averci dato la possibilità, darci la possibilità di continuare a svolgere il nostro lavoro di monitoraggio e di osservazione nelle forme previste, perché noi pensiamo che questo sia noi diamo questo contributo, un contributo che può dare la società civile in termini di consapevolezza, di informazione, di anche diciamo un'informazione che volte ovviamente è anche un'informazione critica, ma insomma non l'abbiamo mai fatto e diciamo e continueremo a non farlo mai in forma solo urlata, provocatoria. Noi vogliamo manteniamo un grande rigore. Non è un caso che i nostri osservatori e monitori sono tutte persone che noi, diciamo, formiamo in modo omogeneo e che molte volte nei territori hanno un rapporto molto buono con gli operatori penitenziari, con i direttori, con i poliziotti, con gli educatori, con i provveditori, c'è un dialogo fitto. E noi quindi ringraziamo perché anche quest'anno abbiamo avuto questa opportunità, poi insisteremo anche per piccole cose, dettagli, diciamo, ulteriori, tipo le riprese video, ma perché riteniamo che trasparenza sia veramente importante. Oggi è una conferenza stampa e quindi so che ci sono molte TV che ci hanno sollecitato di avere diciamo dati, informazioni sulle carceri. Io penso che è importante anche raccontarle con le immagini. Però veramente noi siamo molto contenti che continuiamo a svolgere anche in una fase difficile, con tutte le cautele del caso, la nostra attività di osservazione. E lo facciamo, abbiamo visto, sempre, abbiamo avuto tante risposte positive, dai territori. Quindi, con questo mio intervento iniziale, che è solamente, diciamo così, introduttivo, prendo altri 4-5 minuti prima di dare la parola al Presidente Petralia, voglio dire solo altre, poche cose. Diciamo, noi viviamo ovviamente in una condizione, quello che osserviamo. E quello che troverete nella cartella stampa lo racconteranno poi Susanna Marietta e Michele Miravalle. Tante cose, tante informazioni, frutto della nostra rilevazione diretta, frutto di una rielaborazione dei dati statistici dell'amministrazione penitenziaria, ma anche dell'attività sul campo che svolge. Noi abbiamo un'idea ancora più con i dati, ancora più quello che ci rimanda alla pandemia, che diciamo bisogna intervenire avendo una visione della pena. Quindi richiediamo. Lo chiediamo alle amministrazioni, giustizia minorile, misure di comunità, amministrazione penitenziaria degli adulti, di avere una, di diciamo di noi siamo a disposizione per un ragionamento intorno a mettere insieme tutti gli attori. Questa è una proposta che diciamo è importante, affinché abbiano lo stesso linguaggio, tutti gli attori del sistema penitenziario, uno stesso linguaggio ed una stessa visione della pena. Cioè noi vogliamo che non ci siano più, come posso dire, visioni opposte e dobbiamo lavorare per una unica visione della pena. E su questo, lo dico in 30 secondi, noi ovviamente siamo molto fiduciosi intorno alla nuova ministra della giustizia, professoressa Cartabia, che io ho avuto la fortuna di conoscere in varie occasioni e che ho avuto la fortuna anche di ospitare in un libro in cui noi commentavamo il discorso sulla giustizia e sulle carceri di Papa Francesco. Ecco, quindi siamo certi che questa nostra proposta di un tavolo per una comune visione della pena sarà ben accolta. Quali sono i nostri di fronte all'affollamento che in questo momento ancora persiste? Abbiamo i numeri che poi ci verranno raccontati. Di fronte alla composizione sociale della popolazione detenuta, di fronte a ciò che la pandemia ci ha rimandato indietro, cioè problemi di necessità di spazi, rivedere la vita interna, modernizzarla. Tutto un tratto ci siamo dovuti trovare di fronte alla necessità di fare tutto questo in 30-60 giorni. Ora invece, e questa è la nostra proposta, ma diciamo è il momento e ci sono anche le risorse. Ecco quindi che io parlo, diciamo, altri 3 minuti, di cui un mezzo lo dedico alla parte finale della nostra cartella stampa e quali sono le nostre proposte. Penso che la Presidente Ruccillo sarà particolarmente contenta nel sapere che una delle nostre proposte, ne abbiamo scritte pochissime, 3 o 4, su come noi diciamo recovery fund, quasi sloganisticamente, non per costruire nuove, non per nuove carceri, ma per un nuovo sistema penitenziario. Per un nuovo, investiamo per un nuovo sistema penitenziario, perché averne 210 e non 190, ma che hanno tutte le caratteristiche dei precedenti 187, diciamo probabilmente un'occasione persa. Quindi nuovo sistema penitenziario, prima cosa investire risorse in risorse sulle misure di comunità, investire in risorse sulle misure di comunità, perché hanno un decimo delle risorse a disposizione dell'amministrazione penitenziaria degli adulti, e questo è strategico nel futuro. Questo non guardiamo il passato, guardiamo al futuro, è strategico visto che ha un grandissimo impatto nella lotta alla recidiva, ha un grandissimo impatto in termini di prospettive di integrazione sociale, ma anche investire nelle risorse umane, seconda proposta, investire nelle risorse umane sia perché c'è bisogno quantitativamente di direttori, educatori, ci sono i dati nella cartella stampa, poliziotti, tutti quelli che lavorano nel sociale, ma poi fuori dall'amministrazione, i medici, infermieri, i mediatori, e c'è bisogno di giovani. C'è bisogno di persone che arrivino direttamente dai luoghi dell'elaborazione, dai luoghi dello studio, dalle passioni incontrate durante l'attività di ricerca. E quindi usiamo queste delle risorse per mettere energia umana nuova nell'amministrazione penitenziaria. Terzo, per modernizzare. Usiamo le risorse per modernizzare. Non è possibile avere delle risposte come a volte abbiamo, in cui diciamo non vengono garantiti diritti fondamentali come il diritto all'istruzione o alle relazioni affettive, dove in buonissima fede però ci si dice che non c'è ancora il collegamento, la rete, manca il PC e così via. Beh, tutto questo deve essere, diciamo, tutto sommato si può veloce. Ormai abbiamo imparato le potenzialità. Questo e vanno messi a sistema, va costruito un sistema in cui il carcere non sia un qualcosa di sganciato da tutto il resto, che il carcere non può essere nella premodernità e il mondo va velocissimamente verso la postmodernità. Questo non può essere. E infine noi diciamo investiamo invece energie anche intellettuali per rimettere mano al regolamento di esecuzione. Perché in realtà quello si può fare a bocce ferme. Quello si può fare a bocce ferme. Non c'è bisogno, ci può fare. Alcune cose si possono fare subito, al di là della volontà politico-parlamentare, e anche su questo noi siamo totalmente a disposizione per qualunque tipo di contributo in forma elaborativa. 20 secondi finali, ma proprio così 20, per dire, in cartella stampa trovate anche l'elenco dei procedimenti dove Antigone, e non solo Antigone, ha un ruolo, parliamo dei procedimenti solo ed esclusivamente quelli per reati di tortura. È stata una campagna storica non solo di Antigone, di Amnesty, ma in realtà proveniva dalle Nazioni Unite, l'introduzione del delitto di tortura nel codice penale, abbiamo sempre ritenuto che, diciamo, era un dovere non solo giuridico ma anche un politico morale introdurlo. Abbiamo i primi processi, dico solo una cosa perché è importante: qualunque sia la presenza del reato di tortura, la presenza di questi processi è una grande garanzia per il personale. Io lo dico perché noi sappiamo e abbiamo la consapevolezza che la grande parte del personale, la maggior parte, diciamo la quasi totalità, si muove nel solco della legalità costituzionale, e quindi il fatto che esista un delitto di questo genere che colpisca così dove fatte avvengono, è una garanzia per tutti quelli che invece si muovono nel solco, della legalità. Ovviamente noi speriamo che arrivino sempre, soprattutto dalla parte politica, messaggi inequivocabili in questo senso. Io darei, per problemi di tempo, immagino, la parola. Noi abbiamo un format molto, avete visto, molto nei tempi, diciamo, circoscritto nei tempi, quindi darei per una decina di minuti la parola al presidente Petralia e poi proseguiamo con il nostro Susanna Marietti.
Bene, io mi sentite?
Benissimo.
Ah, mi sentite. Allora, io ringrazio veramente anche per questa anticipazione del mio intervento, che sarà brevissimo, anche meno di 10 minuti. Però vi ringrazio perché in effetti devo correre a Cosenza, dove domani mattina c'è la commemorazione di un direttore dell'Istituto del Tempo di 36 anni fa, data in cui accadde un episodio abbastanza spiacevole, l'omicidio di Sergio Cosmai. Domani ricorre il 36esimo anniversario e io ho dovere di esserci per testimoniare con la presenza di tutta l'amministrazione come dire, il ricordo di un evento che si unisce agli eventi a cui lei, Gonnella, poco fa ha fatto riferimento. La morte è uguale per tutti. Non basta citare Totò per ricordare che poi, come dire, è una livella per tutti. Quindi a quel tipo di vicende corrisponde esattamente, con la stessa pena e la stessa necessità di ricordo e di onore, anche i morti che ci sono stati a causa di questa pandemia, che è una pandemia che ci sta rovinando sotto il profilo personale, umano, sociale, ma che sta rovinando anche quei microcosmi di tipo amministrativo, burocratico, ma anche altamente sociale, come il penitenziario, la galassia penitenziaria. Ho avuto occasione di dire ieri, e lo ribadisco oggi, che io e il collega Tartaglia siamo arrivati nel momento peggiore, forse nel dopoguerra, ci poteva essere, fatte le dovute, ovviamente i dovuti paralleli, quando nel dopo polemiche che ricorderete su tutte le scarcerazioni, nel dopo rivolte, con tutto quello che è successo, anche per il clamore infinito che tutto ha scatenato, tutto sotto il profilo delle rivolte, e soprattutto all'interno di una pandemia che stava correndo a passi veloci e che ancora oggi è il nostro grande flagello di cui non riusciamo a liberarci. E non riusciamo a liberarci malgrado ci sia una prospettiva di vaccinazione, che però, proprio per le ragioni che voi evidenziate e che sono oggettivamente davanti agli occhi di tutti, non è gestita centralmente attraverso una stanza dei bottoni unica, unitaria, per chi gestisce insieme all'amministrazione anche la sanità. Noi non abbiamo una sanità penitenziaria. Non entro nella questione se il bene, nel male, se prima, se dopo. Dico soltanto questo è oggettivamente vero. E quindi dobbiamo rimetterci non solo alle scelte e alla disponibilità delle singole regioni, ma anche e soprattutto alla tempistica differente. Una tempistica che non crea omogeneità di intervento, ma al contrario crea una disomogeneità che in ogni modo non è possibile governare diversamente. Quindi dobbiamo assistere, esserci e cercare di stimolare possibilmente in tutti i gangli periferici e centrali, anche se sono più periferici che centrali in questo sistema, come dire, confederale di tipo regionalistico, gli interventi sul tema della vaccinazione. La vaccinazione è esattamente, ma non esattamente, e si pone lessicalmente, contenutisticamente, ma non completamente, come l'antitesi della pandemia. Intanto esiste la pandemia in quanto viene neutralizzata dalla vaccinazione. Non è così, non è affatto così, perché intanto la vaccinazione presuppone un diritto disponibile che non è detto che tutti vogliano osservare. E intanto la vaccinazione non copre esattamente tutti i rischi nel tempo, perché c'è un primo intervento, una seconda dose. Adesso io non entro nello specifico dei singoli vaccini, perché è difficile entrarci, perché è la disponibilità che guida la somministrazione. E poi perché? Con le varianti che si affacciano giorno dopo giorno, è difficile sostenere che la vaccinazione sarà l'antipandemia, cioè la soluzione e la panacea di tutto questo male pandemico. Quindi siamo pronti anche a continuare un'emergenza in cui si inserisce perfettamente tutto ciò che voi avete detto e che non è diverso da quello che noi, da questo punto di osservazione, abbiamo il dovere di osservare giorno e notte insieme con la collega Tuccillo e tutta la macchina amministrativa sia dell'amministrazione penitenziaria, ma in generale ministeriale. è un problema serio, perché riuscire a affrontare quella che è una visione comune, io concordo, lei Gonella ricorda che io il primo contatto con l'amministrazione penitenziaria, lato senso intesa, l'ho avuto con voi. È stato il primo contatto, e qua, attirandomi anche qualche polemica, ma le polemiche ci sono sempre e comunque. E quindi di questo vi sono grato, come sono grato a tutti gli altri, sindacati, polizia, qualunque, gli stessi detenuti, perché più sono gli elementi di conoscenza, e voi me ne avete fornito alcuni, e più si è in grado di affrontare le emergenze che presuppongono una conoscenza quanto più approfondita possibile. Solo che non si finisce mai di conoscere, non si finisce mai di capire fino in fondo quali sono i disagi e le cose su cui è possibile intervenire e quelle su cui invece è impossibile, bisogna assistere in attesa, per esempio, di una riforma legislativa. Allora, io non sono legislatore, il DAP non è un organo legislativo, noi facciamo tutto quello che viene rimesso dalle leggi a noi, e quando parliamo di leggi, la collega Tuccillo sa e mi insegna che l'articolo 27 della Costituzione e qualche altro sito e qualche altro luogo della nostra carta è la guida che deve accomunare tutti, Antigone, DAP, sindacati, poliziotti di ogni ordine e grado, educatori e quant'altro. Quindi che ci sia una visione comune non è difficile sostenerlo, perché siamo tutti sottoposti alle leggi, e le leggi in questo campo sono il faro generale, libere ovviamente e rispettate tutte le interpretazioni possibili. Detto ciò, gli educatori. Sul piano degli educatori spero proprio che possa avverarsi, inverarsi, come è bello dire, ancora meglio che avverarsi, al più presto anche un incremento e un aumento delle attività concorsuali, perché su questo fronte quella che soffrono di più è proprio l'aspetto relativo alle cosiddette funzioni centrali. Io avevo difficoltà a capire cosa fossero le funzioni centrali, pensavo qualcosa di centrale, di importantissimo, poi ho capito che le funzioni centrali sono invece una quota di operatori penitenziari che lavora nelle carceri con un impegno e una funzione altamente specializzata, laica se vogliamo, nel senso che non hanno una divisa, ecco, ma che sono la funzione fondamentale che procede direttamente dalla Costituzione. Sugli educatori io spero di avere, non di dare, ma di avere tutti qualche buona notizia che possa far dire che noi incrementiamo addirittura l'attività concorsuale. Aspetto proprio ad ore, a giorni, ad ore forse questa notizia, perché se si potenzia l'attività che riguarda gli educatori all'interno delle mura carcerarie, tutto funziona meglio, stanno meglio i detenuti, adesso generalizzo, però concordiamo su questo, e se stanno meglio i detenuti, sta meglio la polizia penitenziaria. Viceversa, se sta bene la polizia penitenziaria e si sente, come dire, accudita, stanno anche meglio i detenuti, solo che a volte bisogna distinguere tra istituti e istituti, tra aree e aree, e su questo concludo, facendo proprio il discorso che faceva lei, Gonnella. Non tutti gli istituti sono uguali. A volte la struttura, che è un fatto freddo di mattoni, di tufi, oggettivo, di strutture, può essere determinante per la vita di un detenuto o per la vita di un poliziotto penitenziario. E allora bisogna puntare sulla, adesso cito il termine edilizia carceraria, ma la collega Tuccillo so cosa sta pensando e mi vuole già correggere, io l'anticipo, non più edilizia carceraria, ma architettura carceraria. Perché questa, come dire, torsione letterale, lessicale, ma soprattutto semantica, ha un valore, perché noi miriamo e puntiamo non soltanto sotto questo ministero, ma anche sotto il ministero precedente in cui è nato il gruppo Architettura Penitenziaria, per la formazione e l'istituzione di un format che sia rispondente ai criteri europei, ai criteri costituzionali, e che possa offrire condizioni di esistenza sociale all'interno di mura carcerarie, che forse sarebbe bene anche non chiamare più in questo modo, ma in un altro modo che poi si vedrà, quelle condizioni che rispondono a criteri di umanità, a criteri europei evoluti, rispettando i principi costituzionali. Ci vogliono strutture nuove, strutture moderne, strutture attuali e attualizzate, e che possano finalmente consentire, a volte un bel vestito fa sembrare più buono una persona. E questo è lo stesso principio che noi possiamo sposare. Una bella struttura può far funzionare meglio tutto e può far stare meglio. Questo, Questa è la scommessa fondamentale che in questo momento, per quota amministrazione penitenziaria, il Ministero sta facendo. Vedere se è possibile avviarci verso un'edificazione di tipo architetturale che sia rispondente a canoni di buona amministrazione costituzionale dell'area penitenziaria. Avrei tante altre cose da dire, ma ne dico una a scelta. Ho commissionato, ed è stato fatto egregiamente dalla Direzione Generale dei Detenuti, che abbiamo potenziato, perché Direzione Generale dei Detenuti e Trattamento, sullo stesso piano, un lavoro per verificare che cosa ci aspetta da qua a breve sul sovraffollamento. Perché lei giustamente scrive, voi di Antigone scrivete nel bel rapporto, che è bello anche perché è sintetico, è come dire a spot, e questo fa percepire e comprendere bene quello che voi avete diciamo reso contato, che questa pandemia, a parità a legislazione invariata e con tutte le possibili varianti che non possono essere tutte considerate, probabilmente va verso il sovraffollamento ulteriore o verso una diminuzione della popolazione. Cioè non abbiamo bisogno solo di vivere sul passato e sul presente, ma abbiamo bisogno di visionare il futuro, cioè di immaginarci cosa ci aspetta dietro l'angolo temporale di un mese, due mesi, sei mesi, per capire quali misure possono essere prese. E allora in questo lavoro che si è sforzato di mettere insieme tutti questi sensori, questi elementi che consentono statisticamente, io non sono uno scienziato della statistica, ma neanche un mero semplice cultore, anzi forse un po' diffidente, se devo essere sincero, sulle statistiche in generale, però hanno un valore scientifico. Siamo arrivati alla conclusione ragionevole, una conclusione che abbiamo diffuso anche ad alti livelli, che nell'immediato futuro, ma anche nel medio tempo, a legislazione invariata e con le condizioni di varianti ponderate relativamente, perché non tutto è possibile, parlo per esempio della campagna di vaccinazione, non sappiamo come si svilupperà, non sappiamo se ci saranno ulteriori deformazioni del virus, non sappiamo, non sfonderemo mai la quota 55.000, che come giustamente dite voi ci riporta ad anni passati, non recentissimi, ma forse al 2015 voi scrivete, dico bene, 53.000 e circa, e che comunque è pur sempre una quota di popolazione su cui poter lavorare per cercare di ridurre o verificare come fare a contenerla. Questo un po' ci ha confortati, però bisogna lavorare insieme, e su questo, per lavorare insieme, lancio l'ultima frase: occorre soprattutto sfruttare le leggi che ci sono, ma soprattutto abbattere la tempistica burocratica. Io dico, perché lo osservo quotidianamente, che a volte provvedimenti per esempio di ammissione a detenzione domiciliare, come quelli che scaturiscono dal decreto legge che ha consentito, e per i senza casa, il garante sa a che cosa mi riferisco, è difficile attuarli, perché occorre un'attività di informazione dei detenuti che a volte non sanno neanche quali sono i loro diritti. Ecco perché ben vengano le associazioni, ben vengano gli educatori, ben vengano tutte le agenzie che mettono in condizione i detenuti stessi di informarsi su che cosa possono chiedere, per avviare poi una trafila burocratica che vede l'UEPE, vede la stessa direzione, vede la magistratura di sorveglianza, tutti insieme a sequenza, per stabilire cose che a volte non bastano, non si realizzano in pochi mesi, ma che a volte durano troppo. E allora se ci sforziamo, e su questo io, la collega Tuccillo, ci siamo impegnati su questo, di velocizzare questa attività burocratica, probabilmente con piccoli accorgimenti e non con riforme legislative si riesce a realizzare qualche obiettivo di medio contenuto che può però realizzare, che può effettivamente conseguire qualche discreto risultato. Io vi ringrazio, mi scuso se mi allontano, e mi scuso soprattutto con voi, Patrizio Connella, Susanna Marietti, e vedo Michele Miravalle, e immagino che ce ne siano tanti altri. Mi scuso con Mauro Palma, che vedo intervenire adesso da poco, ma con Mauro Palma ci sentiamo spessissimo, e lui ci rimprovera spesso, ma a volte ci apprezza pure. E quindi il dialogo è perfettamente, come dire, polivalente. e lo stesso facciamo noi, c'è un rapporto assolutamente quotidiano e soprattutto mi scuso con Gemma, che però so già che mi scuserà su questo. Vi ringrazio, arrivederci.
Grazie, grazie Presidente, io andrei avanti, ora grazie veramente, noi siamo assolutamente disponibili in, diciamo, in questo dialogo costruttivo, come dicevo prima, perché si crei un tavolo per una visione comune costituzionale della pena. Noi, dico solo una cosa prima di dare la parola a Susanna Marietta e Michele Miravalle, che in una ventina di minuti adesso è costruendo il rapporto di Antigone e poi a seguire la Presidente Tuccillo e in conclusione Mauro Palma, dico solo un dato, per dire le statistiche, Presidente, senta semplicemente questo, poi la lasciamo assolutamente libero, perché noi le statistiche le riprendiamo anche ovviamente in base alle vostre elaborazioni, anche per decostruire degli dei pregiudizi. Per esempio, abbiamo ormai messo da vari anni la luce su un dato, si parla tanto di stranieri, ed in particolare sul dato della componente romena degli stranieri in Italia. Ecco, vedete, questo proprio per decostruire i pregiudizi. Negli ultimi 10-11 anni noi abbiamo avuto la riduzione di un terzo in termini percentuali, in termini assoluti, della componente rumena nelle carceri italiane. Quando eravamo in altri anni, Mauro Palma se lo ricorderà sicuramente, dove addirittura sembrava che essere rumeno fosse una circostanza aggravante, l'avevamo... È una nuova circostanza aggravante nel nostro codice, dell'articolo 62 del codice penale. Oggi invece, vedete, man mano che i processi di integrazione vanno avanti, che quella componente è diventata una parte della nostra territorio, e addirittura si sono ridotti, e do la parola a Susanna Marietti, mentre i rumeni sono anche aumentati nella comunità libera. Cioè non, erano 800.000 nel 2009, ora sono 1.100.000. Erano 3.000 detenuti, ora sono 2.000. Ecco, investire nell'integrazione della sana, di tipo familiare e quindi non solo diciamo individuale, un'integrazione che coinvolga la propria comunità di appartenenza, un grande investimento in termini di sicurezza. Questo è il nostro modo di usare anche le statistiche. Susanna.
Sì, buongiorno a tutti. Io darò qualche numero relativo all'anno appena trascorso, un anno molto diverso da tutti quelli che lo hanno preceduto. Troverete tutto in cartella stampa. Io darò molti numeri, ma non dovete ricordarli a memoria, non dovete prendere appunti, perché tra non molto sul sito di Antigone ci sarà tutto. Numeri, ma dietro ciascuno di essi poi ci sono sempre delle persone. Partiamo dal dato sull'affollamento, che oggi ha cambiato natura, non è più solo una condizione di trattamento degradante come la Corte europea ci aveva insegnato a considerarla, ma diventa anche una questione di salute pubblica. Alla vigilia dello scoppio della pandemia, alla fine del febbraio 2020, i detenuti erano 61.230, alla fine di febbraio 2021 sono 53.697. Siamo tornati, lo diceva il presidente Petralia, più vicini a quei 52.165 della fine del 2015, prima che finissero gli effetti deflattivi delle misure prese dopo la condanna della Corte di Strasburgo del 2013. In un anno i detenuti sono calati di oltre 7.500 unità, il 12,3%. Ciò è stato dovuto più all'attivismo della magistratura di sorveglianza che non ai provvedimenti legislativi adottati in materia di detenzione domiciliare per far fronte al virus. Il numero delle carceri è rimasto lo stesso, 189, la capienza regolamentare invece è scesa da 50.931 posti a 50.551. Il tasso di affollamento ufficiale è oggi pari al 106,2%, ma sale al 115% se consideriamo i reparti chiusi, che riguarderebbero circa 4.000 posti. Per arrivare a quel 98%, considerata la percentuale fisiologica di un sistema che deve avere sempre disponibilità di alcuni posti liberi, sarebbe necessaria una diminuzione di ulteriori 8.000 persone. L'affollamento non è uniformemente distribuito, in cartella stampa abbiamo fatto una sorta di elenco delle 20 carceri più affollate, ma anche se scendiamo parecchio sotto quel numero troviamo situazioni critiche. Abbiamo a Taranto quasi il 200% di affollamento, 196,4, cioè 603 detenuti per per 307 posti, a Brescia 191,9, a Lodi 184,4, e potrei continuare, ma anche parecchio più sotto, un carcere grande come Sollicciano a Firenze sta al 30° posto e sta al 136,1% di affollamento, Poggio Reale a Napoli al 132,5%. La diminuzione nel numero dei detenuti si è distribuita in maniera piuttosto uniforme tra condannati e detenuti privi ancora di una sentenza definitiva. Oggi abbiamo una percentuale pari al 68% di condannati. Le persone che non hanno ancora ricevuto neanche il primo grado di giudizio sono il 16,5%. La riduzione dei detenuti non ha cambiato neanche la proporzione dei detenuti stranieri, ne parlava Patrizio, ormai da alcuni anni si attestano attorno al 32,5% del totale, erano tuttavia il 37,15% alla fine del 2009. In termini assoluti sono diminuiti di oltre 6.700 unità nel giro di 11 anni. A riprova, se ce ne fosse bisogno, della mancanza di ogni fondamento statistico per chi associa immigrazione e criminalità. Gli stranieri sono autori di reati meno gravi, ma subiscono maggiormente la custodia cautelare in carcere. Alla fine del gennaio, il 18,1% dei detenuti stranieri è in attesa di primo giudizio, mentre per gli italiani questa percentuale era del 15,4%. I condannati con sentenza definitiva erano il 65,3% degli stranieri e il 69,1% degli italiani. I detenuti stranieri si concentrano principalmente nelle carceri del nord, al meridione la percentuale è inferiore al 20%, ma la Sardegna è un luogo di trasferimento degli stranieri, rischia quasi di somigliare a un confino. Nelle due carceri di Isarenas e Mamone abbiamo percentuali di detenuti stranieri che superano il 78%. Uno sguardo all'area penale esterna, al 15 febbraio si componeva di oltre 61.500 persone, quasi la metà era sottoposta alle tre misure dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare e della semilibertà, oltre 8.800 persone erano sottoposte a lavori di pubblica utilità, quasi tutte per violazione del codice della strada. In crescita i numeri della messa alla prova, che oggi riguarda quasi 19.000 persone. Da quando è stata introdotta nel 2014 si è conquistata un grandissimo spazio nel sistema, senza tuttavia contribuire a erodere i numeri della carcerazione, cioè si è semplicemente espansa l'area del controllo penale. Gli stranieri sono il 18,2% delle persone in carico ai servizi di comunità, mentre appunto abbiamo detto erano il 32,5% dei detenuti, quindi fruiscono meno delle opportunità di reinserimento, tendono di più a scontare la pena interamente in carcere. Uno sguardo all'età dei detenuti, ben 851 sono oggi detenuti con più di 70 anni di età, nonostante le norme sulla detenzione domiciliare. Pensate che nel 2005 erano solo 350. Sono invece quasi 9.500 i detenuti infratrentenni, una popolazione giovane che deve spingere a rafforzare il piano di azioni educative, visto poi che solo circa un detenuto su 10 ha un diploma. Le donne sono il 4,2% del totale, una percentuale sostanzialmente stabile nel tempo. Le quattro carceri femminili presenti sul territorio italiano ospitano meno di un quarto delle donne detenute. Le altre sono distribuite nelle 46 sezioni femminili ospitate all'interno di carceri maschili, spesso ancora piccolissime, nonostante le disposizioni dell'ottobre 2018 raccomandino numeri sufficientemente alti da poter organizzare attività significative. Al febbraio 2021 erano 27 i bambini in carcere con le proprie 25 madri, 14 dei quali stranieri. Siamo a uno dei minimi storici, un anno prima erano 57, segno che la presa in carico individuale di queste storie, cui la pandemia ha costretto, funziona e potrà continuare a funzionare anche a crisi sanitaria finita. Oltre 60.000 sono i figli di detenuti all'esterno delle carceri, un numero enorme che richiede una grande attenzione da parte dei servizi sociali esterni. Uno sguardo alle carceri minorili. Alla metà di gennaio erano 281 i ragazzi detenuti nei 17 istituti penali per minorenni. Prima della pandemia erano oltre il 33%, cioè erano il 33% in più, cioè erano 374. sono il 22% di quelli che vivono in strutture residenziali della giustizia minorile, cioè in carcere c'è il 22% di quelli ospitati in strutture residenziali essenzialmente in comunità, e solo il 2,1% dei quasi 13.300 ragazzi in carico agli uffici del servizio sociale per minorenni della giustizia penale minorile. Quindi la detenzione minorile è fortunatamente residuale nel sistema. Si può vedere come purtroppo le misure prese per deflazionare gli istituti minorili a causa del Covid abbiano agito maggiormente sui ragazzi italiani rispetto ai ragazzi stranieri, qualcosa che accadeva anche prima della pandemia rispetto alla presa in carico esterna. Nel rapporto noi proponiamo delle schede, schede informative relative a ogni singolo carcere minorile, per dare conto di come si è affrontata la pandemia e di come si sta tentando di tornare alla normalità. La gestione degli spazi mai sovraffollati non è stata un problema nel sistema minorile da nessuna parte durante la pandemia. Molti istituti hanno invece avuto difficoltà nell'organizzare la didattica a distanza, pur mettendoci un grandissimo impegno. Diverse anche le modalità nelle quali si sono organizzati i videocolloqui dei ragazzi con i familiari, che comunque sono stati ovunque garantiti. Ed è generalizzato oggi, lo dicevamo prima privatamente con la dottoressa Tuccillo, il tentativo di incrementare l'utilizzo degli strumenti informatici anche in futuro e di mantenere, diciamo, gli insegnamenti che si sono tratti in questo momento drammatico. Torniamo un momento agli adulti prima di concludere. Sono le regioni più povere quelle da cui proviene la maggior parte dei detenuti, prima tra tutte la Calabria, seguita da Campania, Sicilia e Puglia. Uno sguardo alle pene: negli ultimi 15 anni vi è stata una crescita nella durata delle pene inflitte, crescono anche i detenuti ergastolani. Si pensi che oggi in carcere sono solo 985 le persone condannate a meno di un anno di carcere, nel 2005 erano 3.356. Man mano che cresce la durata della pena inflitta, diminuisce la percentuale di detenuti stranieri, segno appunto di un minore spessore criminale. Cresce la lunghezza delle pene inflitte, ma diminuiscono i reati più gravi. L'omicidio volontario è oggi uno dei minimi storici, essendo sceso sotto le 300 unità in un anno. Sono 19.040 i detenuti con un residuo pena, quindi non con una pena inflitta, ma con un residuo pena inferiore ai 3 anni, quindi potenzialmente ammissibili a una misura alternativa alla detenzione, al netto della quota sottoposta a divieti normativi per il reato commesso. Al 31 dicembre 759 persone erano sottoposte al regime del 41 bis, di cui 13 donne, il 40% di loro sta scontando l'ergastolo. I numeri del 41 bis sono in crescita costante ma ridotta negli anni. Nel 2020 ci sono stati 25 provvedimenti di prima applicazione. Nei circuiti di alta sicurezza troviamo 9.000 persone. Il carcere costa, lo diceva prima anche Patrizio, il bilancio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è cresciuto del 18,2%, passando da 2,6 a 3,1 miliardi, una cifra record negli ultimi 14 anni che rappresenta il 35% del bilancio del Ministero della Giustizia. Come dicevamo prima, al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità viene assegnato meno di un decimo delle risorse del carcere. Il personale penitenziario: sono 32.545 gli agenti di polizia penitenziaria realmente operativi, sono il 12,5% in meno del personale previsto. La carenza non è equamente distribuita, abbiamo provveditorati con un sottorganico superiore al 20%, come in Sardegna e in Calabria. Sono 733 i funzionari giuridico-pedagogici effettivamente presenti, questa volta il 18% in meno di quelli previsti, quindi una discrepanza molto maggiore e una discrepanza che sta aumentando nel tempo. In 31 carceri manca un direttore titolare, molti direttori svolgono doppie se non triple funzioni, mancano del tutto i mediatori culturali. Al 31 dicembre ce n'erano 3, a fronte di un organico previsto di 67. Il volontariato è invece una ricchezza italiana, erano 19.500 i volontari autorizzati a vario titolo a entrare negli istituti di pena. Molte altre cose trovate in cartella stampa, ad esempio tutti i dati relativi al lavoro, alla scuola, alla formazione professionale che tanto hanno risentito dei problemi di questo anno. Io però mi fermo qui, do la parola a Michele Miravalle.
Sì,
Sì, grazie Susanna, grazie a tutti. Nel rapporto trovate anche i dati tragici relativi ai suicidi e all'autolesionismo. Nel 2020 abbiamo avuto il più ampio, più largo tasso di suicidi, 61 persone si sono uccise nelle carceri italiane, è il numero più grande da 20 anni a questa parte. Se andiamo a scovare nelle biografie di queste persone, troviamo che l'età media delle persone che si suicidano in carcere sta scendendo, è scesa definitivamente sotto i 40 anni. L'autolesionismo, una questione su cui Antigone da anni riflette, soprattutto nei rapporti tra la variabile dei gesti di autolesionismo e il sovraffollamento degli istituti di pena, ebbene, su 100 persone detenute nel 2020 abbiamo avuto circa 24 casi di autolesionismo e guarda caso, forse non è un caso, negli istituti dove il sovraffollamento è maggiore questo dato tende a salire. È una questione su cui bisognerebbe riflettere, lo facciamo in parte nel rapporto. Una parte consistente del rapporto è anche dedicata ai dati direttamente raccolti dal lavoro di osservazione di Antigone, forse la parte più particolare. Nel 2020 i nostri osservatori, che non finiremo mai di ringraziare, senza i quali questo lavoro non sarebbe possibile, sono entrati in 44 istituti penitenziari, un numero tendenzialmente più basso di quello a cui siamo abituati, ma ovviamente era l'anno della pandemia e anche noi non abbiamo potuto sfruttare tutti i mesi per fare osservazione. Da quell'osservazione diretta però arrivano dati estremamente interessanti, che non li elenco tutti perché li trovate sistematizzati, ne voglio però citare alcuni che non sempre vengono citati. Ovviamente ci sono le questioni legate alla salute, ma non per questo tutti gli altri diritti in qualche modo devono sparire dal dibattito. Penso ad esempio alle questioni legate alla libertà di culto, ai diritti religiosi. In Italia continuiamo ad avere circa l'80% degli istituti visitati da Antigone in cui non esiste uno spazio esclusivamente dedicato a culti diversi dalle cappelle per il culto cattolico, e così come nel 25% degli istituti che abbiamo visitato non entrano ministri di culto diversi dal cappellano cattolico. C'è poi un dato che abbiamo iniziato a raccogliere quest'anno e su cui vorremmo riflettere, aprire un dibattito, che è la presenza in carcere dei magistrati di sorveglianza. La magistratura di sorveglianza ha un dovere istituzionale di garantire all'interno delle sezioni il rispetto della normativa penitenziaria. Ebbene, nei carceri che abbiamo visitato nel 2020, solo nel 23% di questi ci veniva detto, abbiamo registrato che il magistrato entrava almeno una volta al mese, considerando una volta al mese come, diciamo, un numero minimo di visite per capire che cosa avviene in istituto. Questo è sicuramente un dato su cui bisognerebbe riflettere. Parliamo di carcere nel rapporto, ma parliamo anche delle altre istituzioni totali che costituiscano l'arcipelago dell'esecuzione penale in Italia. Parliamo ad esempio di REMS, che sono le residenze per l'esecuzione di sicurezza per i pazienti psichiatrici autori di reato. Al novembre del 2020, uno degli ultimi dati disponibili, c'erano 550 persone nelle 31 REMS. La cosa particolare e l'aspetto critico è che il 27% di queste, quindi 151 persone, stavano in un solo luogo, che era la Lombardia e che è il sistema polimodulare di REMS di Castiglione delle Stiviere. È un dato che rischia di far venir meno quel principio che sta dietro la normativa, la legge 81 del 2014, che è la territorializzazione delle misure di sicurezza. Anche sulle liste d'attesa delle persone in attesa in REMS c'è un dibattito che affrontiamo, ma che è ahimè sganciato da una disponibilità di dati univoci. Manca una cabina di regia di raccolta dati sulle liste d'attesa, lo fa molto bene il Garante Nazionale, ma come dire, andrebbe implementato, soprattutto per quanto riguarda i criteri di priorità con cui le persone vengono inserite in lista d'attesa, soprattutto se queste devono attendere il posto in REMS stando in carcere, ovviamente causando tutta una serie di problemi giuridici e non solo. Nel 2020 sono state dimesse 172 persone dalle REMS. Queste persone dove vanno? Per la quasi totalità finiscono e continuano il loro percorso non in libertà né al domicilio, bensì all'interno di strutture residenziali, tendenzialmente comunità terapeutico-riabilitative. Sono il 72% delle persone che escono dalle REMS entrano in questo sistema di comunità. C'è poi molto, ancora ovviamente molto Covid in un rapporto che si chiama Oltre il virus. Ci sono quei numeri tragici che abbiamo dato all'inizio dei morti di Covid, ci sono il numero di detenuti positivi destinato, ahimè, a cambiare in queste ore, e c'è però anche un capitolo di speranza legato ai vaccini. Lo diceva il presidente Petralì, abbiamo superato quota 1000 detenuti vaccinati, vuol dire l'1,8% del totale dei presenti, e circa 5000 persone tra il personale, vuol dire il 14% di tutto il personale che lavora all'interno degli istituti di pena. Abbiamo però provato anche ad entrare in un dibattito che c'è sul fatto se il virus colpisca più o meno il carcere rispetto alla società libera. Abbiamo calcolato, con un calcolo che non sto a riassumere per motivi di tempo, però il numero medio dei positivi ogni 10.000 persone, presi 10.000 persone detenute e 10.000 persone libere, in tre momenti diversi, corrispondenti alle tre diverse ondate che abbiamo vissuto e stiamo vivendo. Ebbene, nell'aprile 2000, in tutte queste tre rilevazioni, la media dei detenuti positivi rispetto alla popolazione libera era più alta. Ad esempio, il dato l'ultimo del febbraio 21 ci diceva che nelle carceri italiane c'erano 91 persone positive su 10.000 persone, e nella popolazione libera in Italia siamo a 68. Questa conferma che il carcere necessita risposte specifiche legate al contesto. Il rapporto guarda anche fuori dall'Italia, perché ormai le politiche penitenziarie sono politiche non nazionali, ma comunitarie e transnazionali. Da questo punto di vista notiamo come sia nei numeri che nelle scelte del legislatore in realtà c'è una certa omogeneità, almeno nel contesto europeo. Banalmente parliamo della Francia, dove i numeri sono calati dell'11% in Francia, del 12% in Italia, ed è stato fatto sostanzialmente lo stesso, quindi aumentare le possibilità di accedere ai benefici penitenziari, evitando però qualsiasi provvedimento di tipo clemenziale. C'è poi però l'anomalia degli Stati Uniti, che rimane il paese della mass incarceration. Rimangono oltre 2 milioni di persone detenute negli Stati Uniti. Di queste 2 milioni, pensate, uno su cinque è stato ed è infettato dal virus. Abbiamo 2.483 persone morte nel sistema penitenziario americano tra i detenuti e 179 del personale. Sono numeri impressionanti che per fortuna in Europa non rileviamo. Notiamo anche il caso dell'Inghilterra, che ha diminuzioni minori pari al 5% della popolazione detenuta durante la pandemia, ma è particolare l'Inghilterra perché la variante inglese di cui stiamo parlando in queste settimane ha avuto uno dei suoi primi focolai proprio nelle prigioni inglesi del Kent. E un minuto ancora su due rilevazioni particolari, perché fatte direttamente da Antigone su un campione specifico di detenuti. L'una riguarda l'uso delle tecnologie in carcere, l'altra riguarda la scuola, in particolare la scuola a distanza nel sistema penitenziario. Allora, ovviamente siamo molto soddisfatti del fatto che nel 95% degli istituti monitorati ci sia oggi la possibilità di effettuare videocolloqui a distanza. I videocolloqui sono uno strumento importante, l'abbiamo già detto prima, non mi dilungo. È particolare notare come fino a prima della pandemia smartphone, tablet, PC fossero sostanzialmente degli oggetti demonizzati all'interno del sistema penitenziario. Oggi invece il loro uso è non solo non demonizzato, ma anche incentivato dall'amministrazione penitenziaria. Se abbiamo alcune note positive che devono passare però dall'emergenza all'organicità dell'uso di questi strumenti, abbiamo alcuni dati più problematici sull'istruzione. Abbiamo monitorato 61 istituti penitenziari italiani attraverso delle interviste e dei questionari alle insegnanti, scoprendo che nella prima ondata i servizi scolastici sono stati sostanzialmente sospesi. Abbiamo avuto erogate appena il 4% delle ore totali previste nelle carceri italiane. Sta andando un po' meglio in questa seconda e terza ondata, ma con alcune criticità. A gennaio 21, nel 50% di istituti monitorati, la scuola era ripresa ed era ripresa in presenza. Nell'altro 50% circa la scuola non era ripresa e solo, ahimè, in un istituto su quattro erano riprese però forme di didattica a distanza, mentre invece in tre istituti su quattro la didattica a distanza era ai minimi termini o non era ripresa affatto. Questo vuol dire escludere una fetta di persone dall'istruzione. Ultimissima cosa, nel rapporto non ci sono solo numeri, non ci sono solo statistiche. Antigone promuove anche e vuole promuovere un dibattito culturale intorno alla pena, all'esecuzione penale. Abbiamo inaugurato una sezione che si chiama di dialoghi, dove i nostri osservatori hanno dialogato con tre personalità su tre aspetti dell'esecuzione penale. Abbiamo intervistato e dialogato con il premio Strega Edoardo Albinati sulla questione dell'istruzione della scuola in carcere, abbiamo dialogato con Stefano Boeri sul carcere della città e l'architettura penitenziaria e abbiamo dialogato con Ruggero Giuliani, medico che ha lavorato in Lombardia sul fronte Covid in carcere, sulla questione diritto alla salute delle persone detenute. Andatevi a leggere il rapporto, criticatelo, leggetelo, diffondetelo, perché questo è il motivo che impegna tutta la comunità di Antigone a tentare di fare un prodotto il migliore possibile. Grazie.
Radio dalla parte del torto, la voce di chi non ha voce.
Grazie Michele, mi darei la parola alla Presidente Stuccillo e poi in conclusione al nostro Mauro Palma.
Buongiorno a tutti, ritorno con voi come commentavamo precedentemente con sempre rinnovato piacere ed ancor più all'esito ancora purtroppo non concluso di questo momento veramente particolare. Molte delle cose che avrei detto sono state già anticipate, non le ripeto, tante altre sono molto chiare nel rapporto. Tornerei sui punti, diciamo, a me più cari. Non abbiamo, per fortuna, nell'ambito del sistema penitenziario minorile il problema del sovraffollamento, e dico per fortuna perché questo da un lato ribadisce la residualità del ricorso alla detenzione per quanto riguarda il meccanismo sanzionatorio dei minori, ed anche perché questo naturalmente consente una migliore presa in carico ed una migliore gestione del trattamento per i ragazzi che sono all'interno degli istituti penali per i minorenni. Naturalmente questo periodo ha comportato comunque, proprio per garantire, cosa che abbiamo cercato di fare in tutti i 17 IPM che hanno, come ad Antigone è noto forse ancora più che a me, delle strutture particolari, alcuni sono anche degli edifici di valore storico, di valore archeologico, abbiamo avuto l'esigenza di individuare in maniera puntuale, in maniera tranquillizzante, alcuni settori per l'isolamento. Grazie al cielo, incrociamo le dita, non sono stati particolarmente utili, soprattutto nella prima fase, quindi diciamo nell'inverno primavera scorsa, dove devo dire che il sistema minorile sotto il profilo strettamente legato al discorso contagi ha registrato praticamente zero con riferimento alla popolazione detentiva. Qualche piccolo problemino abbiamo cominciato ad averlo dopo l'estate, però parliamo veramente di numeri di una unità o due unità con riferimento ai nostri ragazzi, e quindi questa chiamiamola organizzazione che ha consentito un isolamento immediato dei ragazzi che hanno contratto il virus ha garantito agli altri una maggiore tranquillità che a tutt'oggi ci illudiamo e ci sforziamo soprattutto di conservare. Per far questo è stato inevitabile un piccolo sacrificio del cosiddetto del rispetto del diritto alla territorialità della pena, perché abbiamo sospeso, per quanto temporaneamente, alcuni CPA, che sono naturalmente i centri di prima accoglienza, proprio per evitare che ci fossero delle situazioni nelle quali non era possibile garantire una gestione serena di eventuali contagi che si fossero verificati all'interno. Molto bene è stato detto a proposito del desiderio di mantenere quello che di buono ci ha insegnato e continua ad insegnarci questo momento. Abbiamo verificato e ho l'impressione che nei ragazzi questo si sia avvertito ancora di più, l'impatto positivo del videocolloquio, perché io che ho cercato di mantenere ovviamente a distanza il contatto con tutta la popolazione dei detenuti minori e giovani adulti che sono nelle nostre strutture, da riscontri anche molto semplici, molto genuini, la possibilità anche di vedere la loro casa e di vedere l'agito quotidiano del contesto familiare della loro casa è stato qualcosa che ha dato conforto, per dir così, soprattutto a fronte della tranquillità che questo è uno strumento in più, è uno strumento che deve arricchire il momento del colloquio, del contatto e dell'affettività, ma che certamente non ha alcuna pretesa di sostituire quella che è la insostituibile importanza e ricchezza del colloquio in presenza. Criticità sono venute fuori naturalmente nel momento dell'istruzione, che per gli istituti minorili è un pilastro trattamentale fondamentale, forse ancor più fisiologicamente che non nelle strutture per adulti. E queste criticità noi abbiamo tentato in ogni modo di mantenere, soprattutto nelle nostre strutture e per il percorso della istruzione obbligatoria, una didattica in presenza, perché per i ragazzi naturalmente è molto più incisivo, non dobbiamo raccontarcelo, ne parliamo tutti i giorni per l'intera popolazione scolastica del territorio nazionale, ma per i nostri ragazzi è ancor più importante. È venuto fuori un momento di criticità particolare che è quello legato alla difficoltà, quando le pene sono particolarmente brevi o intervengono a cavallo con lo svolgimento dell'anno scolastico, molto spesso di poter poi conseguire il diploma perché non si è avuta una frequenza di giorni sufficienti. Lo racconto ad Antigone perché può essere un ambito di interesse per l'approfondimento, ma abbiamo avuto da ultimo la scorsa settimana una interlocuzione che è diventata in questo periodo costante. Ad uno degli incontri è stato presente anche il Garante nazionale che oggi è con noi, con il MIUR, che ci ha, con il Ministero dell'Istruzione, che ci ha effettivamente e concretamente aperto una serie di spiragli per poter risolvere questi problemi, ma anche e soprattutto che ci possa consentire, senza tracimare la sfera della nostra competenza, di garantire la prosecuzione dei percorsi scolastici a tutti quei ragazzi che nel momento così drammatico e delicato della detenzione sono stati, tra virgolette, costretti a riprendere la scuola dopo un periodo di evasione scolastica e che corrono seriamente il rischio di ritornare nello status quo ante se non presi adeguatamente in carico nel momento in cui finisce il segmento sanzionatorio. Sono stata molto contenta, particolarmente contenta di percepire nei nostri ragazzi ristretti la consapevolezza dell'importanza di stare attenti per garantire loro stessi, per garantire i loro familiari. E per la verità una grande maturità l'abbiamo registrata anche nelle famiglie. Mi faceva piacere riportare questo dato, con ogni merito da attribuirsi a tutto il personale penitenziario del comparto centrale, le direzioni, che hanno veramente lavorato in maniera non solo costante e senza posa, ma con profonda passione e consapevolezza. Questo l'ho detto a loro nel nostro interno, ma mi faceva piacere renderne merito anche in questo contesto così importante e così rappresentativo. Aggiungo, solo la piena adesione e la contentezza del riferimento fatto da Patrizio Gonnella all'importanza dell'investimento sia in termini di risorse che in termini di risorse umane nell'ambito delle sanzioni e misure di comunità. Stiamo lavorando tanto e davvero credendoci, che non è poi così scontato, con il DAP, gli uffici di esecuzione penale esterna e il provveditorato, abbiamo avuto l'affiancamento assolutamente rassicurante e che ci onora, ci gratifica, della Procura Generale della Cassazione. La Cassa delle Ammende ci è veramente di grandissimo sostegno, anche proprio sotto il profilo materiale, per realizzare quanto più è possibile ed in maniera assolutamente non diversificata. Penso naturalmente a tutti gli stranieri che, pur legittimati ad accedere ad una misura alternativa alla detenzione, non sono nelle condizioni materiali, abitative, lavorative di potervi accedere. Veramente stiamo facendo un grosso lavoro per cercare soluzioni che possano consentire il godimento dei benefici, rispetto ai quali non vi è alcun impedimento strettamente legislativo. Però siamo pochi, siamo davvero pochi, e naturalmente questo momento non ci ha aiutato, perché pur avendo avuto l'autorizzazione alla effettuazione di concorsi che per noi sono di fondamentale importanza, soprattutto nei ruoli dirigenziali dell'esecuzione penale esterna, sembrerebbe che le cose finalmente possono partire e siamo pronti ormai per andare avanti. Abbiamo però, e questo va ricordato e riconosciuto, avuto una iniezione sostanziosa di assistenti sociali, non solo con il concorso fatto 2 anni fa e i cui vincitori sono già tutti distribuiti negli uffici minorili e di esecuzione penale esterna, ma anche con un ulteriore ingresso di unità, se non ricordo male 80, ma non vorrei sbagliare, che siamo stati autorizzati ad assumere con lo scorrimento della graduatoria del concorso ultimo svolto. E proprio a questo proposito il discorso della formazione. C'è un impegno costante, devo dire anche mio personale, che cerco di partecipare a tutti i segmenti formativi, non solo però per i nuovi, perché questo è un po' scontato, direi che è doveroso, ma finisce con l'essere un po' scontato, ma proprio in quest'anno, anche per offrire sostegno e per dare la possibilità di un confronto tra loro, ci sono stati come non mai dei corsi di aggiornamento, di formazione e di sostegno anche per tutti i direttori degli istituti penitenziari minorili, per i dirigenti dei servizi sociali minorili, per i comandanti, quindi per tutto quel personale che, pur già di carriera e già molto esperto, si è trovato in una difficoltà assolutamente imprevista e difficile da gestire, un po' come per tutti noi, e ci siamo sforzati in qualche modo di essere quella rete, quel tavolo di confronto cui Patrizio Gonnella faceva prima riferimento. Dobbiamo fare ancora tanto, poi per chi mi conosce lo sa, io sono sotto questo profilo inguaribilmente un ottimista, ed in quest'ultimo periodo anche ai ragazzi ho sempre detto che una delle frasi che ha ispirato la mia ormai quasi al tramonto carriera di magistrato ed ora naturalmente di collaboratore per l'amministrazione, il pensiero di Anna Frank che dice: credo nel sole anche quando piove. Ora piove e piove ancora forte, ma io sono convinta, e penso lo siate anche voi, che il sole c'è. Grazie sempre.
Grazie, grazie Presidente. E chiudiamo, chiudiamo dando la parola, io sono contento che con noi Presidente dell'Autorità Garante Mauro Palm, e siamo veramente contenti che diciamo possa dare una voce di conclusione, e siamo anche grati ovviamente perché comunque in questo anno, nei momenti più pesanti, lo abbiamo già detto l'anno passato in occasione della presentazione dello scorso rapporto, quello diciamo in pieno lockdown, ha svolto non solo un ruolo di garante, non solo un ruolo di monitore come il National Preventive Mechanism prevede, quindi quel monitoraggio qualificato istituzionale, ma anche un ruolo pubblico, un ruolo di diciamo informazione, di formazione culturale e di formazione pedagogica. Io veramente questo penso che oggi sia. Io sono certo che Mauro è totalmente d'accordo con noi, che sia la grande sfida delle istituzioni oggi, quello di riappropriarsi di una funzione pedagogica nei confronti dell'opinione pubblica nel momento in cui abbiamo visto anche un declino, diciamo, nel linguaggio. Abbiamo vissuto tutti, Mauro Palm per primo, ma devo dire anche noi, anche io, abbiamo vissuto e subito la cultura dell'odio. Io mi chiedo anche come può essere che esistano ancora, dopo la parola Mauro Palm, siti che non vengano oscurati e non hanno alcun riferimento di chi ne è il responsabile e che ci offendono continuamente, dove subiamo offese continue. I siti, Mauro Palm quasi più di me, però insomma a volte insieme veniamo accomunati, e non c'è il Presidente Petralia, a volte anche il Presidente Petralia è accomunato, però con offese pesanti e un linguaggio. Ecco, quindi grazie non solo per il lavoro, ma anche, diciamo, quello proprio istituzionale, ma anche per quello che Bianciardi chiamava il lavoro culturale.
Bene, eccomi qua, e diciamo, come dire, la storia e l'affetto che mi lega ad Antigone anche mi riporta indietro, come dire, un po' in tempi più giovani, e mi rende impossibile l'idea di non partecipare alla presentazione del rapporto, un rapporto che tiene presente un'attività di analisi e di osservazione che mi ha visto insieme a molti di voi sin dall'inizio, diciamo dai primissimi vagiti di Antigone stesse. Io in queste poche parole voglio, che non sono troppo ottimistiche, questo è il mio recente approccio al tema, voglio partire proprio da questo elemento delle culture che sono dietro a molte delle situazioni che noi analizziamo, e prendo spunto proprio dal Presidente Tuccillo, che presiede un dipartimento che ha al suo interno due grosse, diciamo, aree, due grosse, forse anche due anime. Una è quella del minorile, che vede grande positività dell'azione e scarsissime parole, spesso se lo dimenticano, anche ogni tanto anche in qualche circolare se lo dimenticano, in qualcosa di questo genere. E comunque ci sono poche parole ma grande azione che poi viene fatta. E l'altro, quella delle misure alternative, diciamo delle misure di comunità, in cui molto spesso si, e quindi del ruolo, della funzione, diciamo della pena in vista dell'elemento, come dire, progettuale che la pena deve avere, in cui si sprecano spesso, sprecano, lo uso un po' così, tante parole, ma poi si danno poche gambe come cose. È un po' il contrario, diciamo, un po' asimmetrica la questione. Perché, vedete, mi è capitato più volte in questi giorni di dover intervenire su questo tema, e finché non si danno vere risorse al sistema delle figure professionali all'interno degli istituti, penso agli educatori e via dicendo, e che devono elaborare, diciamo, la loro proposta, ai tribunali di sorveglianza, che devono in qualche modo poi riuscire ad adempiere al proprio compito, a dare la misura alle singole persone, analizzare i casi, finché non si incide su questo elemento, io penso che il parlare molto di alternative sia un modo un po' per, come dire, per scaldarsi l'animo. E allora sono diventato molto materialista su queste cose. Voglio che chiunque presenta un'ipotesi, un progetto in sede pubblica, parlamentare, in cui dice dobbiamo potenziare le misure alternative, mi dica quanti soldi ci mette, quanto personale ci mette e come rafforza i tribunali di sorveglianza. Se non taccia, preferisco e rinvii il discorso ad un altro momento. Dico questo perché purtroppo questi sistemi, come tutti i sistemi umani di regolazione dei conflitti e dei rapporti umani, hanno bisogno di strutture, di gambe per potersi muovere. Tutti coloro, vado su un altro piano, tutti coloro che criticano il sistema delle residenze per le misure di sicurezza, no, delle REMS, dicendo perché c'è invece tanto disagio mentale che non rientra lì dentro, mi dicano l'altro elemento di materialità del problema, quante e quali incidenze sui reati commessi hanno avuto le misure non eseguite. Se no tacciano anche loro. Quindi sono un po' diventato in qualche modo molto molto collegato alle questioni materiali. Chi mi parla di spazi della pena, sono entrato mentre si parlava di architettura, mi dica se effettivamente i volumi che si progettano vanno o non vanno a detrimento degli spazi verdi all'interno degli istituti. Perché se per ampliare gli spazi si progetta un bel modello, ma questo poi mi viene messo sul campo di calcio e non si va più nel campo di calcio, hai una visione della pena di un certo tipo, cioè come una pena che si esegue all'interno delle cose, delle celle e via dicendo. Io credo che in questo momento abbiamo delle figure alte a livello del Ministero, a livello dei dipartimenti, e quindi possiamo fare un discorso, come dire, di materialità e risorse, e non soltanto un discorso, come dire, di belle ipotesi. In questo, l'avere dei dati, avere un'osservazione interna, avere un rapporto, al di là del rapporto del garante, parentesi, la relazione al Parlamento sarà il 15 giugno, ve lo dico già perché ormai è fissata la data, dicevo, avere un rapporto, avere una sistematicità di dati pensati è un qualcosa che serve in maniera particolare. Dati pensati nell'ottica e nella logica non di ottenere rapidamente delle riduzioni soluzioni, ma di capire quali torsioni sta subendo il nostro sistema dell'esecuzione penale, quali torsioni sta subendo, quali rischi di torsioni e come invece noi vogliamo riportarlo nell'alveo, nel solco di quella ipotesi costituzionale, quella riforma del 75. Per questo sarà urgente anche rivedere il regolamento di esecuzione. Per questo sarà urgente anche prendere, come dire, spunto da quella metà del sistema del Dipartimento di Misure di Minori e di Comunità che funziona, che è quella di minori, che riesce a restringere gli interventi strettamente detentivi senza creare panico nella popolazione. Per questo dovremo incidere fortemente su due aree che anche nel vostro rapporto, nel rapporto delle associazioni che rappresenta, permettetemi di dirlo, un pezzo anche di me, perché molte delle cose che io anche di garante faccio, le faccio perché lì a quella palestra le abbiamo apprese insieme, le abbiamo costruite insieme. Ecco, dico, sarà importante, diciamo, capire dove, su quali grandi si deve intervenire. E mi cito due che hanno a che vedere con le culture. Il primo cambio è proprio che riguarda l'esecuzione penale, è proprio quello dei detenuti e trattamento. Dobbiamo un attimo capire, sia io come garante nazionale, sia voi come Antigone insieme ad altri, ora siamo stati ammessi come amici curie, no? Per la prossima udienza del 23 marzo, relativa al significato della parola trattamento laddove c'è una e la parola rieducazione laddove c'è una ostatività che preclude tale ipotesi, così come molto di ciò che diceva, per esempio, quando Gemma Tuccillo parlava del progetti che stanno portando avanti anche con il procuratore generale e intervenendo quindi su quelle situazioni di minorità sociale che determinano delle presenze in carcere per periodi brevissimi, inutili. Anche in quei casi la parola rieducazione, che senso ha? Quindi c'è un primo problema nell'area del trattamento e dei temi del trattamento di ristabilire un lessico e di saperlo anche declinare poi concretamente. Io ho molta fiducia nel fatto che ora c'è un nuovo direttore generale dei detenuti e trattamento, però ancora mi accorgo per esempio che quando una persona è spostata da un istituto a un altro spesso vede modificarsi la sua quotidianità sulla base di regole interne del nuovo istituto e spesso in peius le vede modificare, per cui una cosa gli era permessa in un istituto, poi in un altro istituto non gli è più permessa. C'è bisogno di regolamentare tutto questo. E la seconda area che io vedo su cui dobbiamo intervenire è qui, è l'area che accomuna il DAP e il DGMC, ed è l'area della formazione. Io riconosco tutti gli sforzi a cui la generosa Presidente ha voluto fare riferimento nei mutamenti anche in ambito della formazione in itinere, perché sarei ingiusto se non riconoscessi che qualcosa è cambiato. Però riconosco che tra quello che è adesso e quello che dovrebbe essere c'è un chilometro di distanza, perché non è possibile un sistema di formazione che poi ci fa ascoltare, per esempio, nelle intercettazioni che ahimè troviamo in fascicoli processuali, una certa cultura che serpeggia all'interno delle persone formate. Non è possibile, diciamo, che su quelle culture non si sia in grado di intervenire. Non è possibile che si pensi che alla lezione che fa il garante nazionale all'apertura del corso o la presidente Tuccillo all'apertura del corso poi possano seguire dei cosiddetti esperti che in qualche modo dicono che tutte quelle sono chiacchiere perché la vera vita la conoscono loro. E quindi anche ai nuovi che vengono introdotti in un certo sistema. Non è possibile che si subappalti ai sindacati la formazione a vari pezzi per mettere dei vari istruttori. Dico, no, purtroppo queste sono le culture. Allora noi, proprio noi, che abbiamo l'incarico di gestire o vigilare, dobbiamo saper apprendere dalle associazioni e da tutto il sociale. Dobbiamo saper capire che proprio quell'onore che ognuno di noi, dai nostri ruoli, vuole portare avanti, che è l'onore di un'amministrazione dello Stato che ha un compito difficilissimo, ed è l'onore anche di un corpo di operatori dello Stato che ha un compito ancora più difficile, si tutela quell'onore con una ferma posizione, sia per quanto riguarda la quotidianità e il trattamento delle persone assegnate, sia per quanto riguarda la qualità della formazione che a queste persone viene data, perché solo una formazione di alta qualità li tutela. Questo è il vero compito, diciamo, che è dato a chi gestisce e a chi controlla, il vero compito che si fa carico di, come dire, di un valore positivo che questo mondo dell'esecuzione penale rappresenta, non certo quello che cerca di coprirli e insulta le associazioni, insulta Antigone, insulta il garante, nel secondo dei periodi insulta il capo dipartimento e via dicendo. Quello è il disonore dell'amministrazione.
Grazie, grazie, perché io penso che sia questo il terreno, lo pensiamo tutti noi di Antigone, che sia un terreno, io lo dicevo Mauro in apertura, un terreno di condivisione, di una analoga visione della pena. Tutti gli attori del sistema devono condividere, siano dal singolo, dal poliziotto, diciamo, che lavora sul campo, a chi è fuori come noi, ma è, diciamo, dentro per vocazione al sistema, dobbiamo avere tutti una stessa, diciamo, idea e una stessa visione, non la dobbiamo subire quella visione della pena. Quindi la formazione è assolutamente un terreno comune attraverso cui costruire quell'analoga visione. Io chiuderei qui. La cartella stampa la trovate online, ringrazio tutti gli intervenuti, ringrazio Mauro Palma, ringrazio il presidente Petralia e ringrazio la presidente Tuccillo. Un saluto e ovviamente un grande in bocca al lupo alla nuova ministra Marta Cartabia, che non avrà ovviamente vita e terreno facile per portare avanti quelle idee che noi abbiamo letto nei suoi scritti e che ovviamente condividiamo. Continueremo ad amare, a portare avanti le nostre proposte in sintonia anche con quello che veniva detto ora, sia per un uso ragionevole e un uso delle risorse, come diceva prima Mauro Palma, per far sì che quell'esecuzione penale non sia così una parola retorica, ma deve ovviamente essere riempita di progetti, di energie, di risorse umane e di risorse economiche. Infine, rapidissimamente, un ringraziamento a chi ovviamente ci aiuta nel nostro lavoro, quindi e a chi ovviamente, lo diciamo in assoluta trasparenza, ci aiuta anche economicamente. Quindi penso all'8 per 1000 della Chiesa Valdese, alla Fondazione della Compagnia di San Paolo, alla Fondazione Charlemagne, alla Fondazione Con il Sud, al gruppo Legans Avvocati Associati, alla Fondazione CRT e in particolare alla Commissione Europea, dell'Unione Europea. Ecco, un ringraziamento a tutti e noi speriamo che ovviamente la pandemia non sia, come si diceva in apertura con la presidente Tuccillo, possa essere un'occasione tragica per modernizzare il sistema penitenziario, e la riforma del regolamento può andare in questa direzione. Un saluto a tutti e un grandissimo grazie agli ospiti che sono stati con noi.